Trasmettiamo ora San Pio da Pietrelcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». Parola del Signore. Oggi vediamo un po' come ci sono tanti testimoni, i santi, che rendono continuamente Dio presente. I santi, infatti, che cosa fanno? Ci raccontano di Dio con la loro vita e con le loro parole. Ma è anche vero che Dio, tramite i suoi santi, si mostra per le opere di carità, per i miracoli, per l'amore, per la misericordia, ma soprattutto proprio per la sua provvidenza. È bello vedere come in ogni periodo storico noi abbiamo sempre dei santi. Avete notato, no, questa cosa, che in ogni periodo storico ci sono dei santi, poi ci sono dei santi che restano comunque, se pensiamo, non so, a Sant'Antonio Abate, comunque un santo dei primi secoli e si festeggia ancora, a San Francesco, Sant'Antonio, sono passati 800 anni e così via. Allora, vediamo che innanzitutto, quando leggiamo le vite dei santi, purtroppo si fa quasi sempre un errore. Ma non per colpa nostra che leggiamo, ma è colpa di chi scrive, che normalmente noi facciamo vedere le cose straordinarie dei santi. Nella vita dei santi ne facciamo vedere le cose straordinarie. Santa Bernadette ci ricorda, come in una sua frase, che se noi sentissimo un po' anche i difetti dei santi, forse sarebbe un po' più facile diventare santi. Allora vediamo un po' la quotidianità di due santi che di fatto vivono uno nella spiritualità dell'altra, che sono appunto San Francesco d'Assisi e San Pio da Pietrelcina. Vediamo allora come diventa una costante il rapporto tra il santo e Dio. E a volte questa costante, appunto, diventa appunto costanza nella preghiera, ma a volte anche costanza nella sofferenza. Perché spesso i santi chiedono a Dio di dare a loro un po' della sofferenza dell'umanità. E Padre Pio è tra questi santi. Padre Pio è stato insieme una guida e un discepolo, e anche lui ha seguito dei suoi maestri. Guardate che è importante ricordarci che Padre Pio ha sempre avuto un padre spirituale, anche quando era anziano, che lo seguiva e lo guidava nel cammino della fede. Come dall'altra parte è stato maestro per tante anime che si avvicinavano a lui per chiedere proprio consigli spirituali. E anche noi dei gruppi di preghiera, in quanto membri appunto dei gruppi di preghiera, siamo un po' figli spirituali di Padre Pio, cioè prendiamo dalla sua spiritualità quelle cose che servono per la nostra vita quotidiana. Allora diciamo che Padre Pio di per sé non ha fatto nulla di particolare. Se noi togliamo tutta la parte straordinaria della sua vita, è stato, come lui stesso si definiva, un semplice frate che prega. Padre Pio non ha fatto altro che pregare, confessare e dire messa. Poi tutto, i fenomeni mistici, ne parleremo un'altra volta. Ma è importante sottolineare questa cosa, perché quando si apre anche un processo di beatificazione, i fenomeni mistici vengono dopo. Prima bisogna vedere se la persona, il candidato o la candidata, ha vissuto nella normalità, in maniera straordinaria. Questo perché è importante sottolinearlo, perché altrimenti noi potremmo dire: non c'ho le stigmate, allora non mi posso far santo. Invece magari rifare il letto tutte le mattine che mi faccio santo. È nel far da mangiare tutti i giorni che mi faccio santo. È nell'andare a lavorare, nel sopportare il vicino, nel sopportare la vita di tutti i giorni, nel sopportare le malattie che inevitabilmente arrivano, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo, le malattie arrivano. C'è una battuta, no? Che dopo i 40 anni ti fanno male le ossa e la domanda è: ma perché sto ancora crescendo o no? Forse. Invece sempre una battuta che dice: dopo i 40 anni ogni volta che ti muovi cominci a sentire scricchiolare le ossa, per cui non sto diventando vecchio, sto diventando croccante. Ecco, è questo che ci fa capire come è normale che appunto la vita ci porti a delle cose che ci fanno star male. Un lutto, la morte di una persona. A me ogni tanto colpisce tantissimo certe persone anziane, no? Quando ti guardano ti dicono: sono rimasto l'ultimo della mia famiglia. E noi magari diciamo: eh sì, dai. Però se ci pensiamo bene, guardate che in un certo senso ci si sente più soli. E noi spesso dimentichiamo la solitudine degli anziani. Anzi, magari quando ci capita anche qualcheduno che ci racconta sempre le stesse cose, no? Perché non ha memoria, ferma al 42 magari. Ma quello che ci fa riflettere è proprio come la quotidianità che ci porta alla santità. Per cui Padre Pio non cerca cose nuove, anche nella preghiera. La sua preghiera è una preghiera normale di un qualsiasi frate del suo periodo, fatta di ufficio delle letture, di lodi, ora media, vespri, compieta, meditazione, robe normali. Ha studiato sugli stessi libri che hanno studiato tutti i frati del mondo e diceva il rosario nello stesso modo che lo dicevano tutti gli altri del mondo. E questo, ripeto, diventa molto importante, perché tante volte noi un po' ci scoraggiamo. Ma la mia preghiera non è ascoltata, ma io prego, ma non succede mai niente. Ma allora la domanda che mi devo fare: sto pregando per chiedere che cosa? Padre Pio pregava per la salvezza delle anime. Allora vediamo come c'è un fatto raccontato da Monsignor Paolo Carta, arcivescovo di Sassari, che una volta era appunto ricevette una visita dal vescovo ausiliare di Pisa, che divenne poi il vescovo di Pavia, Monsignor Antonio Angioni, e andarono insieme da Padre Pio. Era il momento della benedizione eucaristica, durante la quale veniva recitata la visita a Maria Santissima di Sant'Alfonso Maria delle Guori. Nella calca generale non si vedeva chi recitava la preghiera, ma l'ospite fu colpito dal timbro della voce e dal modo così profondo e devoto con la quale veniva detta, e così si rivolse a Monsignor Carta: chi è che recita la preghiera? Padre Pio rispose. La commozione mista a stupore sul volto del vescovo, dice Monsignor Carta, erano eloquenti. Quel povero frate del Gargano pregava bene, con formule semplici, tramandata negli anni dalla devozione popolare, ma mettendoci dentro quell'anima che rendeva ogni preghiera più forte e sempre nuova. Sembra una banalità, ma non lo è, perché tante volte anche noi quando preghiamo stiamo pregando un po' per noi stessi. E non stiamo pregando per gli altri, anche nel modo di recitare il rosario, anche nel modo di pregare. Sembra una banalità, però, essendo un po' tutti sordicelli ormai, senza un microfono non si sente là. C'è una signora là in fondo in questo momento, senza microfono non sentiva. Capite che allora non dobbiamo pregare per noi stessi. E questo è un passaggio fondamentale. Se noi pregassimo bene, avremmo le chiese piene. È che a volte noi preghiamo un po' di fretta, un po' signor dai che devo andare a casa, per amor del cielo. Un detto cremonese dice che piuttosto di niente è meglio piuttosto. Però è anche vero che se ci prendiamo un po' di tempo per il Signore, non penso che muoia nessuno. Allora vediamo un po' come è la storia di Padre Pio. Sono pochissime le persone che erano presenti il 22 gennaio nel convento di Morcone, quando Padre Pio, appunto, guidato da Padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, maestro dei novizi, viene accolto nell'ordine dei frati minori di Cappuccini. Lui, insieme ad alcuni adolescenti, avevano circa 15-16 anni, quando cambiavano appunto il nome, lascia il nome di Francesco Forgione e prende il nome di Fra Pio da Pietrelcina con la E. Lo dico perché in tantissimi gruppi si sente Pietralcina, ma il paese è Pietrelcina, se no è un altro santo. Lo dico così come battuta, naturalmente. Com'era fatta di fatto una giornata di un noviziato degli anni di Padre Pio? La levata mattutina molto presto, diversi momenti di preghiera, lo studio della regola di San Francesco, il lavoro, alcune forme di penitenza e una grande austerità nel cibo, ma anche nel parlare. Il silenzio e l'obbedienza erano gli elementi che maggiormente venivano utilizzati nella pedagogia di allora per forgiare dei caratteri e disporle così a una vera disciplina interiore. La formazione culturale era minima, come anche i libri da poter leggere, di cui Fra Pio era ghiotto, come rivelerà in seguito, lamentandosi spesso di essere stato così drasticamente allontanato dagli studi. Dopo la professione, Fra Anastasio d'Aroio ci ricorda che un suo compagno di noviziato, che a un certo punto aveva quasi deciso di tornare a casa, e lo confidò al confratello, il quale rispose con quella semplicità che accompagnò Padre Pio per tutta la vita. E gli dice Padre Pio, questo suo confratello novizio, che voleva andare a casa: piano piano, con l'aiuto della Madonna e di San Francesco, ci abitueremo anche noi, come hanno fatto gli altri, e che forse tutti questi che sono in convento e altri ancora non erano come noi. Nessuno è nato monaco fatto. La pazienza della conversione. Noi a volte vogliamo la conversione subito, anche quando preghiamo per gli altri, no? Ah, c'è quello là che così, Gesù, manda un fulmine, convertilo. Non brucialo, ma convertilo. Ma non è così. Non c'è un detto che dice che le zucche e i meloni, ognuno la sua stagione, no? Bisogna avere il tempo. Noi dobbiamo pregare perché quella persona si converta, ma dobbiamo lasciargli il tempo di convertirsi. Perché tante volte proprio creiamo esattamente il contrario, continuando a dirgli dai, convertiti. Noi dobbiamo essere d'esempio a questa cosa. Quando serviva, ricorda Fra Guglielmo da San Giovanni Rotondo, un suo compagno di studi, dice che era appunto Padre Pio era il primo nel compiere all'occorrenza ogni atto di adorazione e di ossequo, come fare la genuflessione dinanzi a Gesù sacramentato, all'immagine di Maria Santissima e dei Santi. Inoltre spingeva tutti i confratelli con modi e segni affabili a non venir mai meno a questi indispensabili doveri. Era normale per Padre Pio versare lacrime, anche non magari fisicamente, pensando alla passione del Signore. E questo era tipico, ed è un po' tipico della spiritualità cappuccina, quella di vedere la passione del Signore, di compatire con Lui, di non compatire per dirti poverino Gesù, ma di soffrire insieme al Signore. Ogni tanto noi dovremmo prendere in mano un crocifisso, guardarlo bene e dirgli: quel chiodo lì è quel mio peccato qui, quel chiodo qui è quel mio peccato lì e quel chiodo qui è quel mio peccato lì. E come vedete che quel crocifisso lì cambia da così a così. È quello che ci fa capire che ogni tanto dobbiamo vedere la passione del Signore, che ci dice che è morto per me, è morto per tutti, ma è morto anche per me. Allora vedete come questo essere la scuola del crocifisso diventa la scuola di fatto importante per Padre Pio. Scrivendo a suo padre spirituale, riceve questa risposta da Padre Benedetto da San Marco in Lamis. Caro Fra Pio, se sperimentate un notabile miglioramento della salute con il respirare l'aria nativa, continuate pure a stare lì, pregando il buon Dio che almeno voglia rendervi idoneo a studiare un poco e fare il necessario per la promozione al sacerdozio secondo le ultime prescrizioni. Sembra che abbia saltato un pezzo, ma questo ci fa capire che anche il fatto che Padre Pio venga mandato a casa per un periodo prima dell'ordinazione sacerdotale è un momento di sofferenza per lui. E il suo padre spirituale capisce che non è solo di origine fisica, perché bastava metterlo in qualsiasi convento di montagna, se quello era il problema, no? Ma era di origine spirituale. Allora questa sofferenza di stare lontano dal convento che Padre Pio passa, e se leggiamo le lettere che Padre Pio scriveva a Padre Benedetto, lo dice spesso, quando dice: io voglio tornare in convento, ma il Signore non mi dà ancora il permesso. Pensate alla sofferenza di quest'uomo, sto giovane, che voleva entrare in convento, stare in convento, e rimane fuori, senza poter entrare e stare tra le sacre mura, come diceva lui. Infatti, sempre Padre Pio riceve nella un'altra lettera: quali siano i disegni divini nel volervi quasi giocoforza in famiglia lo ignoro, ma li adoro pure, sperando quasi con fiducia che la crisi si risolverà. Gesù e Maria siano con voi, vi consolino e diano grazia di portare la croce in modo da essere incoronato di merito. Vedete allora che la croce non è solo il frutto di piccole rinunce, ma Padre Pio decide di salire su questa croce. Ci sono tre modi di usare la croce: guardare la croce e portarla, stare ai piedi della croce o salire sulla croce. Padre Pio sceglie quella di salire sulla croce, che è la più difficile di tutti, perché portare la croce comunque vuol dire un po' come Simone di Cirene, no? Dare una mano a un altro a portare la croce. Ma salire sulla croce diventa più difficile, perché vuol dire: Gesù, prendo il tuo posto. Che non è naturalmente un peccato di orgoglio allucinante, perché potrebbe essere un peccato di orgoglio allucinante, no? Oh, sono più bravo di Gesù, Gesù, ti porto io la croce. Ma è semplicemente un voler togliere le sofferenze di Dio. E nella nostra società dire questa cosa adesso è quasi una bestemmia, dove non si è più abituati a dire: voglio soffrire per te. Se noi pensiamo all'amore, no? L'amore di fatto è una sofferenza per un altro. Io non ho partorito un figlio e non lo farò mai, però penso che chi ha partorito il figlio sa che benissimo è un dolore allucinante, che se si pensasse a quel dolore dice: ma chi me lo fa fare? Ma qual è poi la gioia di sentire il bambino o la bambina che piange? Fa passare tutto. È come se non ti ricordi più niente. Fa d'anestesia, diciamo così, no? Poi magari quello stesso bambino ti farà piangere e urlare per altre cose più avanti. Però intanto, in quel momento, fa davvero d'anestesia. Per cui vedete che allora questa sofferenza portata per amore porta frutto. Quella sofferenza quotidiana. Chi è sposato lo sa che ogni tanto bisogna abbassare la testa. Uno o l'altro, se volete che il matrimonio vada avanti, perché se la abbassa sempre uno, prima o poi il matrimonio salta, perché quella persona lì a un certo punto non ce la fa più, o meno che rasenta la santità abbastanza alta, allora è un altro discorso. Capite allora come davvero, e cosa fa Padre Pio? Qualcosa di diverso di quello che ha fatto San Francesco? Assolutamente no. San Francesco a un certo punto, salendo sulla Verna, chiede a Dio di parlargli, di dargli delle risposte, e la risposta sono le stigmate. E c'è bellissimo quel passaggio del film della Cavani, il secondo su San Francesco, perché la Cavani ha fatto tre film su San Francesco, il secondo, che mette in bocca a San Francesco, non sappiamo se l'ha fatto oppure no San Francesco, l'ha detta oppure no questa frase, però è molto di significato: Deus me dixit, il Signore mi ha detto, il Signore mi ha risposto. E vedete che allora la risposta qual è? Una vita concreta. Per cui, per farci santi, sull'esempio di San Francesco e sull'esempio di Padre Pio, non dobbiamo altro che fare una cosa semplicissima: vivere bene la nostra vita, con tutte le nostre cose, positive, negative, con le cose che ci piacciono, con le cose che non ci piacciono. Perché anche noi, come Padre Pio, riusciamo a dire: il nostro unico obiettivo è avere gli stessi sentimenti che furono di Gesù, cioè dare la vita per i fratelli. Allora vedete come questa compassione continua a ritornare. Continua a ricordarci una cosa fondamentale, che dobbiamo compatire non Dio, ma con Dio. C'è una serva di Dio che è morta anni 50, se non sbaglio, potrei sbagliare. C'è le fotografie in bianco e nero, per cui siamo prima del 70, che è una Clarissa Cappuccina, la consolata bretone, Moncalieri, vicino a Torino, che riassume tutta la sua spiritualità in una frase, che lei ripeteva tutte le volte che c'era qualche cosa che non funzionava nella sua vita o che c'era qualche sofferenza della sua vita. Facciamo un esempio banalissimo: si pestava un dito col martello e invece di tirare giù tutti i santi del paradiso diceva: Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime. Punto. E vedete allora come questa piccola frase, che lei definisce la piccolissima via, se offerta al Signore in continuazione, ma avete presente quante anime salva? Per cui arrivate a casa, fate la minestra, nessuno la mangia, e tu dici: ma cosa l'ho fatta fare? Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime. E allora quella minestra non mangiata da nessuno ha salvato l'anima di qualcun altro. Vedete come si fa la svelta a diventare santi? Certo, non è che è mi tiro la martellata, Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime, e poi giù quattro bestemmioni. Allora giustamente non ha senso. La sto mettendo così un po' per ridere, per ragionarci sopra, no? Però davvero, anche quando la mattina ci alziamo che c'è il ginocchio che non parte più, che c'è la schiena che comincia a dire wow! E c'è un frate con me che ha 94 anni, fai 95 anni quest'anno, e va in giro col suo bastoncino dal 1 gennaio, perché ha deciso di diventare vecchio il 1 gennaio. E ogni tanto dice, lui ha problemi un po' le anche, perché ogni tanto le anche cedono, e allora lui dice, per forza poveri, sono ancora quelle che mi ha dato mia mamma, per cui non si possono neanche cambiare, anche perché se dovessi andare a farla cambiare mi dicono, ormai c'ho un piede nella fossa, cosa vuoi cambiare, no? Allora lui dice tante volte così, girando col suo bastoncino, zoppicando un po', gli fa, meno male che intanto sono ancora in piedi, dai. Vedete, è questo passaggio che noi dobbiamo fare. Perché noi tante volte anche questi piccoli passaggi non li accettiamo, anzi facciamo di tutto per allontanarli. Allora vediamo l'ultima cosa. La spiritualità dei gruppi di preghiera è quella di Padre Pio e si radica su una grande dose di umiltà. Probabilmente dovremmo testimoniare più che agire. Forse non avremmo il nostro tornaconto personale, ma saremmo chiesa, seme sparso nel terreno di Dio, granello di senapa che può diventare albero. Padre Pio ci sta aspettando su questa strada e senza dubbio ci benedirà. Testimoniare prima che agire, vivere prima di parlare. E guardate che, lo dico anche se va in radio questa cosa, tanto quelli che mi ascoltano in radio ormai mi conoscono, la Chiesa avrebbe bisogno di agire un po' di più invece di parlare, perché tante volte vediamo di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra, né in positivo e in negativo, sia da una parte che dall'altra. Tante persone sono abbastanza confuse in questo periodo. Allora chiediamo davvero per noi e per tutti i gruppi di preghiera che il Signore ci aiuti, sull'esempio di San Pio e sull'esempio di San Francesco, a compatire con il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Abbiamo trasmesso San Pio da Pietralcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.